C'era una volta un maschio che per un pelo non si autoestinse. A fine maggio la rivista Nature Communications ha pubblicato un articolo che potrebbe assegnare al maschio umano il temuto Darwin Award, cioè il premio assegnato a chi ha posto fine o ha rischiato di porre fine alla propria esistenza e dunque ha la possibilità di riprodursi nel modo più stupido e inglorioso. Inizia così un articolo pubblicato sul numero di agosto della rivista Le Scienze. Si direbbe un fatto relativo a episodi recenti, recentissimi. In realtà, come si scopre leggendo l'articolo a cura di Telmo Pievani, celebre evoluzionista, si sta parlando di evoluzione umana, di una pagina della storia umana avvenuta migliaia di anni fa, ma che, come vedremo, ha comunque delle inquietanti analogie anche col presente. Dunque, maschi, prestate attenzione. E allora Telmo Pievani, nostro ospite nel giardino di oggi, quando il maschio rischiò la fine? In quale periodo della storia umana?
Beh, rischiò la fine in un periodo che va da 7 a 5 millenni fa, quindi è passato un po' di tempo, però in realtà per chi come noi studia l'evoluzione umana attraverso i geni, le mutazioni genetiche, i cromosomi, è un tempo abbastanza ravvicinato. Ed è una storia che mi ha colpito molto perché è un piccolo enigma che gira da un po' nei nostri convegni. Come capita spesso, è un enigma serendipico, cioè è saltato fuori per caso. Stavamo studiando tutt'altro, l'andamento della variabilità, insomma, nel cromosoma Y, che è molto importante perché è un cromosoma che si usa per fare le comparazioni tra le popolazioni umane sulla linea maschile e quindi calcolare le migrazioni umane, dove sono successe, quando, eccetera. E per caso è saltato fuori che in questo periodo storico ravvicinato, tra 7 e 5 mila anni fa, il cromosoma Y ha avuto un crollo di variabilità, ha avuto quello che noi chiamiamo un collo di bottiglia, cioè praticamente la variabilità dei cromosomi Y umani è diminuita tantissimo, compatibilmente col fatto che i maschi si sono dimezzati e sono passati da 20 a 10 milioni. E si è aperto un punto di domanda, cioè dove sono finiti tutti questi maschi?
E che cosa ha prodotto una tale strage di maschi riproduttivi?
Questo è il punto, nel senso che questa è una storia secondo me molto bella anche da un punto di vista metodologico, no? Perché il nostro mestiere è un po' come quello di Sherlock Holmes, troviamo un indizio di questo tipo e a questo punto devi fare un po' di ipotesi. Allora, di solito i colli di bottiglia nell'evoluzione avvengono sempre con uno schema abbastanza standard. Di solito c'è una catastrofe ecologica, un cambiamento climatico improvviso, un fenomeno atmosferico violento, che ne so, un uragano che spazza via un arcipelago, cose di questo tipo. La popolazione di una certa specie viene ridotta drasticamente, rimangono pochi sopravvissuti e da quei pochi riparte la popolazione, si ingrandisce di nuovo, ma tu trovi la traccia di quella catastrofe proprio nel collo di bottiglia, cioè nella riduzione genetica. Ora però una catastrofe ecologica che possa aver fatto fuori solo i maschi non si è mai vista, una catastrofe così selettiva, diciamo, che colpisce solo uno o due sessi. Allora è stato ipotizzato malattie che colpiscono soltanto i cuccioli di sesso maschile, però anche questo è, insomma, strano. Allora si è cominciato a guardare a ipotesi più sociali, per esempio la poliginia. Può darsi che in quel periodo storico si riproducessero pochissimi maschi che avevano tante donne, tante compagne, però in realtà non ci sono dati archeologici o storici che ci dicano questo. L'altra ipotesi forte che è stata fatta è quella che in realtà fosse un problema legato alle migrazioni, cioè che migrassero dei gruppi molto piccoli con dentro pochi maschi, però in realtà anche questo non ha avuto riscontro. E allora cosa è successo? Che su Nature Communication un bravissimo matematico e genetista, che è Marcus Feldman, che ha lavorato anche con Cavalli Sforza, Stanford, ha pubblicato dei lavori molto importanti sulla trasmissione culturale, si è messo a scartabellare, ha confrontato tutti i dati archeologici, antropologici, genetici, ci ha messo dentro un po' di matematica, tra l'altro lavorando anche con un suo allievo giovanissimo, con un sociologo e un informatico giovanissimi di Stanford, e sono saltati fuori con questa ipotesi che in effetti è plausibile, ma che è un po' inquietante per noi maschi, cioè in pratica ci siamo fatti male da soli.
Praticamente i maschi, se capisco bene, rischiarono di estinguersi a forza di uccidersi a vicenda, di non fare magari prigionieri tra i rivali, è così un comportamento molto sapiens.
Sì, esatto. Diciamo, l'ipotesi di Feldman è di tipo matematico, quindi lui ha calcolato che, per farla semplice, se nella società umana generalmente si formavano tanti gruppi piccoli e molto omogenei al loro interno, cioè dei clan molto piccoli dove tutti erano strettamente imparentati tra di loro, già questo, noi lo sappiamo, riduce la variabilità genetica, perché tu hai pochi maschi alti nella gerarchia che si accoppiano e che fanno figli con più donne, quindi già di per sé questo riduce molto la variabilità. Se poi, dice Feldman, questi gruppi hanno cominciato a farsi la guerra tra di loro, quindi hanno cominciato a entrare in competizione, e se quando facevano la guerra si sterminavano l'un l'altro e i capi del gruppo vincitore si portavano dietro, rapivano e inglobavano le donne dell'altro gruppo, risultato, i maschi riproduttivi si sono ridotti tantissimo, col rischio quindi di estinguersi praticamente a forza di uccidersi a vicenda tra guerre tribali di clan l'uno contro l'altro. Quindi praticamente i maschi, a forza di voler dominare il loro gruppo e di sterminare i gruppi rivali, hanno rischiato di estinguersi, quindi sì, un comportamento molto poco sapiens, diciamo.
Poi ad un certo punto il collo di bottiglia finì, questa situazione fu superata, ma grazie a cosa?
Allora, quello che è successo dopo lo sappiamo abbastanza bene, cioè da lì in poi si sviluppano delle società molto più complesse, diciamo non ancora statali, ma comunque delle società strutturate con dei domini, dei gruppi di controllo. A questo punto il potere viene concentrato in alcune classi, e quindi si pensa che questo abbia ridotto poi i conflitti tra micro clan, tra micro gruppi, insomma abbia ridotto un po' la conflittualità media, col risultato che a questo punto il numero di maschi riproduttivi è tornato ad aumentare e siamo usciti dal collo di bottiglia. Tra l'altro questa è un'ipotesi che per Feldman è importante, perché Feldman è un sostenitore di una tesi che io condivido molto e che trovo molto interessante, cioè del fatto che i cambiamenti sociali e organizzativi nell'evoluzione umana hanno avuto degli effetti anche biologici, cioè anche genetici. È quella che si chiama teoria della gene culture coevolution, cioè della coevoluzione tra i geni e la cultura. E questo sarebbe proprio un esempio di come i cambiamenti sociali hanno modificato non soltanto il nostro modo di comportarci, ma proprio anche i nostri geni, proprio la nostra genetica, la nostra biologia. Quindi un esempio abbastanza interessante. A quel punto poi, usciti dal collo di bottiglia, è andato tutto abbastanza bene e il cromosoma Y ha ricominciato ad accumulare mutazioni in base al numero maggiore di individui.
Come dice anche Feldman, e non solo lui, l'evoluzione umana, ormai lo sappiamo, è sempre meno biologica e sempre più culturale, al punto che può addirittura condizionare il nostro genoma. Eppure, Telmo Pievani, eppure il maschio umano da alcuni millenni almeno ha ancora seri problemi nella gestione del suo testosterone in società, come scrivi tu nel tuo articolo.
Sì, l'ho scritto in modo provocatorio perché mi fa impressione questa scoperta casuale per via genetica del fatto che c'è stato un momento di conflittualità estrema condotta dai maschi e vedere oggi comportamenti di leader maschi che si sfidano l'un l'altro a chi lancia il missile nucleare più lontano e poi fanno finta di fare la pace e poi ricominciano la conflittualità.
Mr. Trump tweets: North Korean leader Kim Jong-un just stated that the nuclear button is on his desk at all times. Will someone from his depleted and food-starved regime please inform him that I too have a nuclear button, but it is a much bigger and more powerful one than his, and my button works.
È chiaro che sì, c'è un problema di testosterone in società che va avanti da molto tempo nel caso di noi maschi, e mi ha colpito molto vederne una traccia genetica grazie a questo modello di Feldman. Quindi io concludo l'articolo augurandomi che i Feldman del futuro, gli archeogenetisti del futuro, non trovino all'inizio del terzo millennio un altro collo di bottiglia nel cromosoma Y umano, diciamo.
Speriamo proprio di no. In realtà qualcuno dice che la nostra civiltà scomparirà come l'impero egiziano, come l'impero babilonese, come quello fenicio, anzi sta già scomparendo, perché le civiltà sono come gli organismi, nascono, si sviluppano, decadono e muoiono, e poi perché le nazioni, le civiltà, le culture sono in realtà delle invenzioni, invenzioni per cui la gente uccide, sogna, si dispera, combatte, ma pur sempre invenzioni, il parere di un evoluzionista.
Sì, questo è un filone di dibattito che sta crescendo molto in questi mesi, che io trovo molto interessante, anche se non lo condivido del tutto, nel senso ci sono molti miei colleghi, anche filosofi, filosofi della scienza o scienziati, che sostengono appunto questa tesi pessimista, molto pessimista, cioè che la civiltà umana, per come la conosciamo noi oggi, è destinata a tramontare, come già appunto successo in passato. È vero, questo, le civiltà hanno un andamento, lo ha fatto vedere molto bene anche Jared Diamond, insomma, hanno un andamento organismico, si dice, cioè hanno un inizio, uno sviluppo, un apice, poi un declino, un tramonto e quindi anche una fine, è sempre stato così. E molti di questi miei colleghi che oggi difendono questa tesi lo dicono soprattutto in riferimento al riscaldamento climatico, cioè loro sostengono che gli effetti delle attività antropiche dovute al tipo di civiltà che noi abbiamo sviluppato e quindi a come consuma le risorse, a questa economia predatoria che non considera abbastanza la sostenibilità dei suoi consumi e del suo sviluppo, tramonterà necessariamente, cioè arriverà a un punto in cui non sarà più sostenibile. Lo diceva già un altro grande pessimista che era Enrico Fermi, peraltro, che prima o poi tutte le civiltà tramontano e non lasciano più discendenza. Io sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che il modello regge, però in questo caso c'è un elemento che va tenuto conto, cioè l'innovazione, l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica, le invenzioni. Secondo me quello è difficile da mettere dentro questi modelli e forse è una speranza, però diciamo che potremmo uscire da un collo di bottiglia come quello in cui chiaramente ci stiamo infilando attraverso un'invenzione, attraverso lo sviluppo tecnologico, la possibilità di continuare a crescere, mantenere il nostro benessere, ma farlo in modo molto meno insostenibile e che consumi meno le risorse. E quello, se noi facciamo caso ai modelli, non viene mai messo dentro perché è sostanzialmente imprevedibile. Vai a sapere tu che cosa saremo capaci di inventarci in termini di risorse e di fonti di energia rinnovabile da qui a 50 anni. Pensa per esempio se davvero riuscissimo a fare la fusione nucleare, è chiaro che il quadro cambierebbe. Allora diciamo che in questo quadro pessimista c'è questa piccola luce che però dobbiamo tenere accesa, cioè finanziare la ricerca scientifica e tecnologica.
Tecnologia, ricerca e innovazione da un lato e dall'altra migliore gestione del testosterone dei maschi. Chissà, forse servirebbe una maggiore presenza femminile nella gestione di questa nuova era che non a caso si chiama antropocene, no? Cioè l'era in cui l'essere umano per la prima volta ha un impatto molto profondo sul nostro pianeta.
Sì, e a proposito di presenza femminile, mi ha colpito molto, è stato rifatto anche di recente, c'è una linea di ricerca al MIT di Boston che studia quanto sono intelligenti e creativi i gruppi davanti a delle decisioni di emergenza, no? Quindi una crisi, tu devi prendere decisioni rapide, non devi farti prendere dal panico e decidere in modo razionale ma molto veloce. E loro hanno confermato il fatto che più un gruppo è composto da una mescolanza, cioè più è diverso il gruppo, innanzitutto da un punto di vista di femmine e maschi, quindi da un punto di vista di genere, ma poi anche di culture, di provenienze, di orientamenti, di attitudini, più il gruppo decide in modo intelligente, saggio e creativo. Quindi mi piace molto questo risultato perché ci fa capire appunto che più siamo biodiversi anche noi umani, più abbiamo speranze di comportarci in modo saggio.
A proposito di biodiversità umana, vi è un'altra notizia evoluzionistica di questi ultimi mesi o settimane che offre qualche spunto di riflessione. È la scoperta di un individuo, una ragazza, figlia di due specie, di una neandertaliana e di un uomo di Denisova. Ecco, Telmo Piovani, in cosa risiede l'importanza di questa scoperta?
Beh, questa è una scoperta bellissima. Già c'era un po' sentore che ci si stesse arrivando, perché non sappiamo ancora bene se è stato un colpo di fortuna pazzesco oppure se c'è sotto qualcosa che non avevamo capito. perché è stato trovato, è stato mappato il genoma di un individuo, appunto di una ragazza morta 90.000 anni fa a Denisova, che è questo sito molto importante dove hanno convissuto tre specie umane addirittura in quel periodo, cioè c'erano i denisoviani, che è questa specie umana antica, cugina dei Neanderthal, che viveva nell'Asia centrale, che si è estinta molto recentemente, circa 40.000 anni fa, poi c'erano i neandertaliani, appunto, che ormai conosciamo molto bene, e poi da un certo momento in poi ci siamo anche noi, Homo sapiens. E questa ragazza, si è scoperto, aveva una conformazione genetica e anche proprio la struttura cromosomica tipica di chi ha avuto una mamma e un papà di due specie diverse. Quindi siamo riusciti a beccare nel record fossile, che è proprio una cosa molto difficile, un individuo che era un ibrido di prima generazione, cioè un ibrido proprio con papà e mamma di due specie diverse. E quindi è, diciamo, la pistola fumante, è proprio la prova diretta del fatto che le ibridazioni ci sono state. E qualcuno pensa che, siccome l'abbiamo già beccato questo ibrido di prima generazione, probabilmente erano molto più frequenti statisticamente di quanto non si pensasse. Quindi è probabile che da quelle parti fosse abbastanza frequente e solito che una mamma neandertaliana e un papà denisova, oppure una mamma neandertaliana e un papà sapiens, perché no, dessero origine a dei cuccioli ibridi. E poi, sorpresa delle sorprese, questi cuccioli ibridi non morivano, erano sani generalmente, tanto da dare origine poi a loro volta a dei figli, e quindi quelle tracce genetiche poi sono rimaste nella discendenza. Quindi è una scoperta molto importante, perché potrebbe cambiare davvero tanto il modo di concepire proprio le convivenze, le fusioni tra popolazioni umane appartenenti a specie diverse in tempi recenti. Quindi viene fuori proprio questa idea che il genoma nostro è forse figlio dei contributi di tanti altri modi di essere umani, che per me è molto, molto bello, molto interessante.
Genoma che, tra l'altro, sappiamo, per essere sano deve essere proprio frutto anche di continua mescolanza.
Beh, questo è un principio generale, naturalmente, che vale all'interno delle specie, ed è il principio per cui più una popolazione è chiusa ed è pura in sé, e più è vulnerabile ed è debole. Quindi la purezza è sempre una pessima idea, diciamo, in ambito biologico, genetico ed evolutivo. Per me anche in altri ambiti, ma questa è un'altra questione. Di sicuro in campo biologico avere popolazioni pure, o come si diceva una volta, razze pure, è una pessima idea, perché sono molto deboli geneticamente. Quindi la migrazione, l'ibridazione, il meticciato di popolazioni diverse le arricchisce e le rinforza molto da un punto di vista genetico, perché ci sono più eterozigoti, quindi è una popolazione, diciamo, più forte, più variabile, che riesce a reagire meglio alle perturbazioni esterne, agli attacchi dei patogeni, alle malattie. Qui però la cosa è ancora più radicale, perché si dimostra che ci ha fatto bene addirittura, qualche volta, accoppiarci e avere un flusso genico anche da popolazioni di specie diverse. Diciamo, 10 anni fa, se avessimo discusso di questo, gran parte dei miei colleghi avrebbero detto che non era possibile. E invece sì, è possibile, ci siamo accoppiati con altre specie umane, e questo ci ha fatto bene, perché ha stressato il nostro sistema immunitario e lo ha rafforzato considerevolmente.
Alla fine di questa nostra chiacchierata, dopo aver parlato del rischio della fine del maschio e di questa scoperta di ibridazioni tra due specie addirittura 90.000 anni fa, ecco, quale insegnamento possiamo trarre dall'evoluzione, e soprattutto come la storia tende a ripetersi tra migrazione, i Neanderthal che si spostarono a più riprese, coppie miste, lotta a chi ce l'ha più grosso?
Diciamo, secondo me l'insegnamento più profondo di queste storie è il valore della diversità, credo. La diversità nell'evoluzione è il combustibile fondamentale del cambiamento, ed è molto evidente che quando diminuisce anche l'evoluzione rallenta e diventa più difficoltosa. La diversità si produce in tanti modi, ripeto, con la migrazione, che non deve farci paura, che ovviamente è un fenomeno che c'è da tantissimo tempo e, ripeto, dal punto di vista biologico rafforza tantissimo le popolazioni. E in generale il principio è che più noi tendiamo a omogenizzare, a uniformare le popolazioni, più le rendiamo deboli. Ci sono molti studi, quindi non è soltanto un'ipotesi, che dicono che questo valga anche a livello culturale, non soltanto a livello biologico. Quindi riflettiamo su questo, perché diciamo che gli studi evoluzionistici oggi ci stanno sottolineando tantissimo questo valore della diversità. Chiaro che poi Homo sapiens ha avuto sempre un comportamento critico, soprattutto nei suoi maschi, però in generale come specie, perché Homo sapiens ha un comportamento ecologico che tende a ridurre la diversità attorno a sé, la diversità di piante, di animali, tutte le estinzioni che da tantissimo tempo abbiamo prodotto. E poi ricordiamoci che Neanderthal, Denisova, Floresiensis, tutti gli altri umani che hanno popolato la Terra fino a poco tempo fa non ci sono più, e quasi sicuramente non ci sono più perché c'è il nostro zampino. Quindi Homo sapiens va sempre tenuto d'occhio perché ha un comportamento sempre tendenzialmente invasivo, molto creativo ma anche molto distruttivo.
Homo sapiens, essere creativo ma anche molto distruttivo, soprattutto quando dimentica che la diversità è il combustibile fondamentale del cambiamento e dell'evoluzione. E con queste parole di Telmo Pievani, che faremmo bene a tenere sempre presenti, chiudiamo il giardino di oggi con il mio grazie a Michel Fleischmann per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.